terza domenica di Avvento, domenica in Gaudete. La terza di Quaresima viene chiamata domenica letare, una della gioia, l'altra della letizia, vogliono dire la stessa cosa. In queste solo due domeniche, la terza di Avvento e la terza di Quaresima, si spezza l'aspetto penitenziale del tempo, in cui sono proibiti i fiori sull'altare. Qui vedo che la nostra Suor Mary ha provveduto a che avessimo qualche fiorellino bello, che ci ricorda appunto che è la terza di Avvento, dove si possono mettere fiori, e il sacerdote potrebbe avere la casula rosacea. Se qualcuno la vuole offrire alla casa di spiritualità, ben venga, perché non ne abbiamo. In santuario sì, in santuario ce l'hanno regalata, perché io brontolavo sempre così, e allora c'è stata una persona che l'ha regalata, ma una decina d'anni fa, perché non c'era. Allora io all'inizio di ogni terza domenica dicevo sempre: non abbiamo la casula, e allora è arrivata. Ecco, della gioia, e tutta la liturgia di oggi della parola è una liturgia di gioia. Sono molto, le letture sono scelte appositamente per farci entrare proprio nella gioia del Natale vicino, nella gioia della salvezza ricevuta da questo bambino che sta per nascere, è già nato, ma nella liturgia sta per nascere, per rinnovare la grazia a ciascuno di noi di incontrarlo, di sentirlo suo Salvatore, suo Redentore, come dicevamo prima al ritiro, no? E partiamo dal Vangelo, no? Il Vangelo che oggi c'è una parentesi, non è Marco ma è Giovanni che ci presenta il Battista. Il Battista, in questo dialogo che ha con le persone mandate dai farisei, in cui il dialogo verte tutto sulla chi sei tu, no? Abbiamo sentito tre volte ripetere la domanda a Giovanni: chi sei tu? Tu chi sei? Chi sei tu? Chi sei? Oltre altre domande: ma sei tu il profeta? Sei il Cristo? Sei Elia? No? Quindi tre domande precise: chi sei tu? E poi altre tre o quattro in riferimento a qualche particolare. Questo nel Vangelo di Giovanni vuol dire, ecco, che qui si nasconde qualcosa di importante, perché il Vangelo di Giovanni, sapete, è quello che ci dice una cosa ma ce ne vuole dire un'altra, no? Chi sei tu? E io penso, ecco, di poter anche dire che Giovanni forse qui vuole farci riflettere su chi siamo noi, no? Giovanni seppe rispondere alla domanda: io non sono il Cristo, io non sono il Cristo, no. Io sono uno che prepara la strada a Lui. Non sono il Cristo, ma la mia vita senza Cristo non ha significato. Che significato potrebbe avere la vita di Giovanni senza il Cristo? Lui è stato mandato per preparare la via al Cristo, quindi tutta la sua vita è orientata al Cristo. E così anche noi, quando qualcuno ci chiede, e forse non ce lo chiedono più, non ce lo chiede nessuno, ma se qualcuno ci chiedesse: ma tu chi sei, no? Come cristiano, come persona, come essere umano, noi sappiamo dare la risposta giusta? Io penso che questa risposta noi oggi dovremmo darla a due direzioni. All'uomo di oggi va data una risposta a due direzioni. Una direzione è: io non sono Dio, perché l'uomo di oggi sembra che sia Dio, no? Perché tutto gira attorno a lui, tutto l'esaltazione massima della persona. Oggi c'è un'esaltazione massima della persona. Però la persona, quando viene esaltata senza Dio, è chiusa in se stessa, perde di valore, di dignità, e allora esalta un animale, perché due sono le vocazioni: una che ci ha dato Dio e una che ci possiamo scegliere noi. quella che ci ha dato Dio è di essere come Lui, quindi è l'umana divinità. Quella che ci cerchiamo noi quando noi decidiamo che Dio non c'è, no? Quando noi decidiamo che non Dio, entriamo nell'altra vocazione che ci scegliamo noi, e che è l'umana bestialità, no? Siamo più bestie, più animali che uomini, perché l'uomo, il vero uomo, non può dirsi senza Dio, non può parlare di sé senza il suo creatore, non è un animale che è chiuso in se stesso. L'uomo ha una sete, un'apertura infinita verso il Signore. Era bello, prima leggevo per il bocconcino spirituale che devo mandare stasera un bellissimo pensiero di Renzo Bonetti, che è un grande maestro di vita coniugale, di spiritualità coniugale, dove parlava appunto di questa dell'essere umano che nel matrimonio c'ha come un simbolo, come un segno di quella apertura d'amore che per cui è stato creato, perché è stato creato per unirsi con Dio, no? Quindi penso che la prima domanda, la prima linea di risposta dovrebbe essere: io non sono Dio, no? E poi, ecco, la seconda linea di risposta che dovremmo dare a questa domanda è io sono un cristiano, cioè sono in Cristo, la mia vita è in Lui, senza Cristo non so dirmi chi sono, la mia vita ha un senso, un valore in quanto radicata in Cristo, talmente radicata in Cristo che non conto più io ma solo Lui, e nella, come dice Paolo, non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me. E quindi questa consapevolezza di essere in Cristo in un solo corpo. E la Chiesa sta crescendo anche nella consapevolezza di ciò che è, nella Chiesa ogni cristiano. Noi non possiamo dirci senza Cristo, perché in Lui siamo stati scelti, chiamati, amati dal Padre, quindi non possiamo dirci senza Cristo è il Padre da cui siamo stati generati in Cristo, ma non possiamo dirci neanche senza i fratelli. Questa è la consapevolezza eucaristica della Chiesa. Nell'Eucaristia noi mangiamo il corpo di Cristo, cioè mangiamo Cristo e mangiamo la Chiesa, perché ognuno di noi fa parte di quel corpo di Cristo che è la Chiesa. Quindi quella consapevolezza di non poter avere un cammino personalistico, intimistico con Dio, perché questo mio cammino intimo lo vivo nell'intimità allargata della Chiesa, corpo mistico di Cristo. Poi c'è Paolo che ci dà queste tre indicazioni. In questa spiritualità ecclesiale Paolo ci dà tre indicazioni. Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente e in ogni cosa rendete grazie. Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. Qui se riuscissimo a fare questo saremmo veramente nella santità, no? Perché sono tre dimensioni proprie della santità. Stare sempre lieti, lì però bisogna comprendere di quale letizia si parla, di quale gioia si parla, che Gesù prima di andarsene da questo mondo dirà: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come il mondo la dà. E quando tu dici pace, dici gioia, dici letizia, dici tre sinonimi, no? Perché non c'è pace senza letizia, non c'è letizia senza pace, la gioia, letizia e pace sono, diciamo, tre dimensioni dell'essere proprio in Cristo, no? Per cui la pace di Cristo, la gioia di Cristo, la letizia di Cristo è tutta speciale, no? È tutta speciale. E quella perfetta letizia di Francesco che diceva: frate Leone, se ci scambiano per malfattori e ci pigliano a legnate, ecco, questa è perfetta letizia. Se i tuoi confratelli non capiscono chi sei e ti bastonano e ti lasciano fuori al freddo e al gelo, questa, frate Leone, è perfetta letizia. Ma aggiunge, e se non aggiungeva quello era masochismo, perché Gesù, per amore nostro, questo e altro ha sofferto, no? Questo è altro che soffrire. Quindi è una letizia, come prima dicevo al ritiro, è una letizia dell'uomo nuovo. E quando l'uomo nuovo è lieto, l'uomo vecchio che fa? Patrizia, che fa l'uomo vecchio? Ecco, questo bisogna, tante confusioni della spiritualità sono dovute a questo, no? Perché non è l'uomo nuovo che si deve mortificare, l'uomo nuovo non si mortifica affatto, perché deve vivere. Mortificare vuol dire dargli la morte, no? L'espressione dell'uomo nuovo è la gioia di vivere, ma se lui gioisce, l'altro piange. Questa è la grande confusione che c'è nella vita spirituale, confondere l'uomo vecchio e con l'uomo nuovo. Pregate interrottamente, sapete che c'è pure quella spiritualità del pellegrino russo, quella ripetere, c'è anche, senza andare alla spiritualità orientale che forse in tanti versi non ci appartiene, ma c'è il cardinal Bona che nel XVI secolo scrisse un libro stupendo, volete farvi santi presto, questo è il simbolo e il senso di quel libro, via breve alla santità, volete farvi santi presto. E lui che cosa dice? Dice, ecco, ripetete spesso le giaculatorie. E gli ha fatto tutto un libro di giaculatorie, dice, sceglietevi la giaculatoria che vi piace, quella che fa parte del vostro... E ripetete questo, perché ripetendo, poi gustate, assimilate, e si realizza che cosa? La focalizzazione di tutte le nostre facoltà che pensano a Dio, si orientano verso Dio, desiderano Dio, e lo Spirito Santo agisce in sinergia con questo nostro sforzo. Quindi non c'è cosa migliore che l'esercizio spirituale della preghiera continua. Senza bisogno che andiamo a leggere il pellegrino russo, il cardinal Bona con tante espressioni, e non perché non sia valido quel pellegrino, però diciamo quello è nato in un ambiente orientale, ma anche noi in ambiente occidentale abbiamo questa spiritualità della elevazione del cuore, che è la prima cosa che dovrebbe fare una persona quando incomincia ad amare il Signore, no? Cercare, sforzarsi di pensare a Lui. Ma posso pensare a Lui se non lo amo? Posso pensare a Lui se non mi sono incontrato? Posso dire a una persona devi pregare incessantemente se quello non sa neanche che cos'è l'amore di Cristo? Non è la materialità della preghiera, è l'incontro d'amore con Lui che mi porta poi a essere impegnato nella preghiera perché lo amo. Ho un fidanzato, ho un marito innamorato, non gli devi di pensare alla moglie. Vero Mario? No. Ecco, perché? Perché lì dove c'è l'amore c'è il pensiero. Quindi tutte queste, abbiamo visto queste, anche questo aspetto del rito, delle cose, si capisce tutto questo, gli esercizi si capiscono in un contesto di amore. La problematica grossa è stata che noi nella nostra spiritualità abbiamo levato l'amore e abbiamo messo l'obbligo morale, no? E abbiamo creato dei falliti, degli isterici, e delle zitellone e roba di questo genere. No, deve partire dall'incontro d'amore. E poi rendete grazie al Signore. Qui è l'uomo nuovo che rende grazie, no? L'uomo nuovo. Dicevo ieri sera che non ricordo come si chiamavano queste due sorelle che in campo di concentramento cercavano di ringraziare continuamente il Signore di tutto, anche delle cose più ringraziate, però delle cimici non riuscivano a ringraziare, no? Quello dice non ci riusciamo a ringraziare il Signore delle cimici, finché una delle due fu mandata a lavorare con quelli che cucivano i vestiti. E lì scoprì che potevano pregare, potevano stare tranquilli, perché le guardie non andavano a scocciarle. E perché non andavano a scocciarle le guardie? Perché le guardie avevano paura delle cimici, no? E allora hanno avuto modo di ringraziare il Signore per le cimici, perché potevano pregare, potevano stare. è guardate, questo, il ringraziare è frutto di una persona piccola. Ecco perché Maria è la nostra maestra nel ringraziamento. E il cantico del Magnificat è stato messo come salmo responsoriale, perché lei ci dà il segreto del ringraziamento, che nasce dall'esperienza dell'umiltà. Non dico, perché l'umiltà è un'esperienza, io mi trovo a essere umile, perché umiliato dall'esperienza di Dio. L'esperienza di Dio mi rende umile, umiliato non nel senso schiacciato, no, ma mi rende umile l'esperienza di Dio. Perché solo quando un bambino vede un omone grande, capisce di essere piccolo, no? Solo quando siamo di fronte a qualcosa di grandioso capiamo il nostro limite, la nostra. È solo quando abbiamo l'esperienza di Dio che noi veniamo resi umili. E soprattutto quando abbiamo non l'esperienza della sua forza, ma quando abbiamo l'esperienza del suo amore. Sono due le cose che mi umiliano, mi rendono umile. L'esperienza della potenza di Dio mi fa sentire piccolo, mi fa tremare. E come era quel re babilonese che quando vide, mentre banchettava con i vasi sacri rubati da suo padre Nabucodonosor, apparvero quelle mani che scrivevano, questo re che si sentiva potente, dice, le ginocchia gli facevano così, no? Ecco, quando tu ti incontri con Dio, le ginocchia ti fanno così, puoi avere tutta la boria, no? Può essere il Veronesi, chi era Veronesi, che ha detto Dio non c'è perché io nella mia intelligenza non riesco, pure Gagarin che sul primo giro attorno alla Terra non ho visto Dio, c'è lì, poi tutti ste borie cascono, perché appena Dio ti fa vedere una scintilla le ginocchia ti fanno così e ti metti a sudare e ti viene un infarto, no, è perché Dio è Dio e non si scherza. Ma quando tu sperimenti il suo amore, allora vieni reso umile da una consapevolezza di amore, perché ti senti amato di un amore che non ne sei degno, non ne hai meriti. E allora il ringraziamento diventa la vita, cioè la vita cristiana diventa ringraziamento. Quando uno ha sperimentato l'amore di Dio non può che ringraziare, perché non sono nulla. Come diceva Teresa d'Avila diceva, mi meritavo l'inferno e mi sono trovata in paradiso. Quando la persona entra in questo dinamismo, è un dinamismo di ringraziamento, tutto è grazia, anche le cimici sono grazia, no? Anche le persone moleste sono grazia, se noi riuscissimo a entrare anche in questo, no? Tutto è grazia, anche ogni cosa di cui io non ci vedo un senso, non ci vedo un significato, ma c'è all'occhio di Dio, perché tutto è provvidenza. Attraverso tutto Dio mi sta formando, Dio mi sta educando, Dio mi sta facendo crescere. Ma questo lo può capire solo il piccolo, l'umile. Chi non è umile non può capire nulla di Dio, non può capire nulla, no? Perché Dio si rivela solo ai piccoli e agli umili. E infine l'ultima parola su questo brano che Gesù stesso lesse quando entrò a Nazaret e prese il rotolo di Isaia e lesse proprio questo brano in cui c'è la sua missione. Sono venuto, praticamente dice in tutte queste frasi, che cosa dice? Portare un lieto annunzio ai miseri, fasciare le piaghe dei cuori spezzati, liberare gli schiavi, scarcerare i prigionieri, un anno di misericordia. Praticamente dice il Signore, se voi non vi sentite, io sono venuto solo per i poveri disgraziati, per i poveri reietti, per i bisognosi. E lo dirà lui stesso, non sono venuto per i sani e i giusti, ma sono venuto per i poveri peccatori. Se non ci sentiamo dentro una di queste categorie, lui non è venuto per noi, non è venuto per noi. Quello che ho detto prima al ritiro, no? manca l'incontro, manca l'incontro con colui che mi salva, perché non mi sono sentito bisognoso di salvezza, bisognoso di aiuto, bisognoso di Redentore. Allora Cristo non mi può dire assolutamente nulla, perché Lui è il Redentore dell'uomo, però redime solo chi ha bisogno di redenzione. Se tu non ce ne hai bisogno, ti salverai da solo, te ne andrai nel tuo paradiso, ma Gesù non lo incontrerai, perché Gesù è il Salvatore dei poveracci. Allora, se tu non ti senti poveraccio, bisognoso di Lui, ecco, tu non ti puoi incontrare. Però quando ti senti poveraccio e bisognoso di Lui, Lui ti appare magicamente, immediatamente, e ti tira su come tirò su Pietro quando gli gridò salvami. Subito gli venne incontro e lo tirò su, perché Lui è il nostro Salvatore. E infine chiudiamo con questa bella immagine di Isaia, dove dice: la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza. In ogni Eucaristia noi veniamo rivestiti dalla grazia dello Spirito per presentarci come vergine senza rughe e senza macchia alle nozze dello Sposo Divino. Ogni celebrazione eucaristica è una celebrazione delle nozze dell'Agnello, e la sposa dell'Agnello è rivestita di grazia, di splendore. Non c'è cosa più bella della Chiesa quando si presenta al suo Signore nella liturgia. Allora chiediamo alla Vergine Maria che in lei questo splendore è stato presente in una maniera unica, che ci aiuti a renderci conto di questa bellezza che abbiamo ricevuto nel battesimo e che risplende ora in questa Eucaristia, in cui celebriamo con gioia e amore le nozze dell'Agnello divino. Amen.